Contropagina, rassegna stampa quotidiana a cura di Gavino Piga. Un saluto a tutte le giubbe rosse in ascolto. Oggi è mercoledì 3 agosto 2022. Vorrei cominciare la nostra rassegna stampa con un bel articolo di Pietro Dubolino sulla Verità a pagina 17 che riguarda noi e la Russia. Il titolo è già programmatico, direi. Mantenere relazioni con la Russia è un nostro interesse nazionale. Chi, venuto da Marte, scrive Dubolino, leggesse gli scandalizzati commenti che hanno accompagnato di solito la notizia dei contatti veri o presunti, diretti o indiretti, tra taluni esponenti politici del centrodestra e diplomatici o altri emissari del governo russo, dovrebbe trarne la conclusione che tra Italia e Russia esiste uno stato di guerra dichiarata, in presenza del quale quindi quei contatti siano qualificabili come intelligenze col nemico e costituiscano pertanto veri e propri reati, quali previsti in effetti in caso di guerra dal vigente codice penale. Una volta appreso però che lo stato di guerra non esiste, non essendovi stata l'apposita deliberazione delle Camere prevista dall'articolo 78 della Costituzione, il nostro marziano si chiederebbe invano quale possa essere allora, alla luce degli approfonditi studi sul sistema costituzionale italiano da lui compiuti prima di lasciare il suo pianeta, la ragione dello scandalo. In un regime democratico, infatti, qual è quello delineato dalla Costituzione italiana, le scelte di politica estera operate dal governo possono essere oggetto di dissenso e di contestazione, al pari di qualsiasi altra scelta politica. Ciò comporta che chi non le condivida e in particolare non condivida la politica di ostilità nei confronti di un determinato paese, nel nostro caso la Russia, ritenendola contraria agli interessi della nazione, ha tutto il diritto di proporne una diversa e di avvalersi di tutti gli strumenti consentiti dall'ordinamento perché essa venga adottata, e nulla vieta che a tal fine vengano anche presi contatti con esponenti del paese straniero, quale che sia la loro qualifica formale, per verificare se, in quale misura e a quali condizioni, il miglioramento delle relazioni di quel medesimo paese con l'Italia sarebbe di vantaggio per quest'ultima, tanto da poter essere quindi inserito in un programma politico da proporre agli elettori. Né potrebbe inoltre ritenersi vietato che siano quegli stessi esponenti stranieri a prendere contatto con omologhi italiani per rappresentare quello che a loro avviso potrebbe essere il comune vantaggio che al loro paese e all'Italia potrebbe derivare da una politica di maggiore amicizia. Ciò non costituirebbe affatto, a dispetto di quanto comunemente ritenuto, una indebita interferenza dello Stato estero nella politica italiana, salvo che a quella rappresentazione si accompagnasse l'offerta di illeciti vantaggi personali a favore dei soggetti ai quali essa fosse diretta, nel qual caso, qualora questi ultimi avessero veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, si sarebbe in presenza, puramente e semplicemente, di un illecito penale da perseguire secondo le norme ordinarie. D'altra parte, è appena il caso di ricordare che in piena guerra fredda i più autorevoli esponenti del Partito Comunista Italiano, all'epoca contrario all'adesione dell'Italia alla NATO e agli adempimenti che da essa derivavano, non si facevano certo scrupolo di intrattenere rapporti ai più alti livelli con l'Unione Sovietica, potenziale nemico della NATO, senza che alcuno avesse al riguardo qualcosa da obiettare, più di quanto avessero a loro volta da obiettare i comunisti e i loro simpatizzanti con riguardo al fatto che analoghi rapporti erano tenuti con gli Stati Uniti d'America da esponenti del governo e dei partiti che lo sostenevano. Il fatto poi che, trattandosi nell'attualità dell'imposizione delle sanzioni alla Russia e dell'invio di armi all'Ucraina, il governo abbia dovuto aderire a quanto deciso dall'Unione Europea, non cambia i termini della questione. Non si tratta infatti di stabilire se l'Italia debba continuare ad osservare gli impegni derivati da detta adesione, sul che non vi è discussione alcuna, ma soltanto di porsi l'interrogativo se, alla scadenza, quegli impegni debbano o no essere rinnovati e magari anche estesi, come da qualche parte in Italia e anche all'estero si vorrebbe. E al riguardo non si vede perché dovrebbe costituire motivo di scandalo il fatto che taluno, anche facente parte della componente della maggioranza che ha finora sostenuto il governo, possa quantomeno avanzare l'ipotesi che all'interrogativo debba darsi risposta negativa, considerando, quanto alle sanzioni, i miserevoli risultati finora ottenuti e il danno che per converso ne è derivato alla stessa Europa. Quanto all'invio delle armi, la sostanziale situazione di stallo, difficilmente superabile, nella quale sembra ormai essersi assestato sul piano militare il conflitto russo-ucraino, e l'assoluta inopportunità quindi che esso venga ulteriormente alimentato, laddove sarebbe più che mai urgente dare nuovo impulso ad ogni possibile soluzione negoziata. Non sarà inutile ricordare allora a questo punto che il trattato istitutivo dell'Unione Europea prevede agli articoli 22,2 e 24,2 la regola dell'unanimità per le decisioni del Consiglio europeo in materia di politica estera, tra le quali ben potrebbero rientrare quelle che prevedessero la proroga e l'estensione delle sanzioni alla Russia, come pure l'invio di altre armi all'Ucraina. Ciò comporta che il governo italiano, al pari di un qualsiasi altro governo di uno dei paesi aderenti all'Unione, qualora desse attuazione ad una di tali decisioni, non potrebbe mai addurre a proprio alibi, per rispondere ad eventuali critiche e contestazioni, il fatto di aver dovuto soggiacere alla volontà della maggioranza. Essendo infatti necessaria l'unanimità, esso avrebbe comunque potuto farla mancare ed impedire così che la decisione venisse adottata. Certo, l'assumere il ruolo del bastian contrario non suscita di solito simpatie e non giova al mantenimento di buoni rapporti con il prossimo, ma questa non è una buona ragione per far sì che al ruolo del bastian contrario si preferisca quello del succube delle volontà altrui, a scapito dei diritti e degli interessi primari del proprio paese e anche a scapito, in ultima analisi, del semplice buonsenso, al quale tutti dovrebbero invece ispirarsi nel comune interesse. Al di là delle diverse opinioni politiche. Ecco, questo era un articolo che mi sembrava interessante e opportuno leggere, visto che la ricerca di contatti fra partiti di destra e Mosca con l'intento di declinarli in scandali non ha senso, ma è una pratica ormai corrente durante questa difficile campagna elettorale. Che cosa c'è di male nell'avere contatti con ambasciatori o diplomatici russi da parte di esponenti politici che credono nella necessità di rinsaldare vincoli di amicizia fra l'Italia e la Russia, visto che noi formalmente non siamo in guerra con la Russia? Ecco, riproporre questo interrogativo e ragionarci sopra mi sembrava utile. Sul Fatto Quotidiano, sempre rimanendo alla politica internazionale, leggo poi un breve ma efficace commento di Salvatore Cannavò che riguarda Taipei e Kabul, fondamentalmente. Quindi si parte con la contestatissima visita a Taiwan della Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi. Conflitti dimenticati, scrive Cannavò, siamo a pagina 11 del Fatto. Zone calde e provocazioni insensate, nel giro di 2 giorni sono venuti improvvisamente alla luce, dando dell'instabilità mondiale un volto che va oltre il conflitto in Ucraina. Il più eclatante è quello che riguarda il viaggio della Speaker della Camera dei Rappresentanti statunitense Nancy Pelosi a Taiwan. L'arrivo del suo aereo ieri sera a Taipei costituisce una scelta eclatante, probabilmente drammatica, da parte della veterana democratica in aperta opposizione alle indicazioni dell'amministrazione Biden, che ha cercato di dissuadere Pelosi dal compiere quella che agli occhi della Cina è una provocazione diretta e che potrebbe inasprire pesantemente i rapporti tra Washington e Pechino. Particolarmente incredulo è sembrato il New York Times in un editoriale del suo opinionista di punta, Thomas Friedman, che ha definito la mossa della Pelosi altamente sconsiderata. E per questo, e questo per una banale ragione, con la guerra ucraina ancora in corso, perché gli Stati Uniti dovrebbero incattivire i rapporti con la Cina mentre sono ai ferri corti con la Russia? Perché spingere Pechino ancora più vicino a Mosca? Ecco, questo è un interrogativo che in molti ci siamo posti. Il quotidiano newyorkese non riesce a spiegarsi i motivi di tanta dissennatezza e ha denunciato platealmente una conduzione di politica internazionale che alimenta l'instabilità internazionale. Nelle stesse ore Washington ha reso noto l'ennesimo strike a distanza tramite il drone che ha ucciso l'ex braccio destro di Bin Laden, capo di Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. E qui da Taipei ci spostiamo quindi a Kabul. Un omicidio mirato di cui gli Stati Uniti d'America sono ormai campioni assoluti, che ha certamente portato due vantaggi immediati sul piano dell'immagine politica: dare una mano alla presidenza Biden, sempre più in difficoltà nei sondaggi interni, e dimostrare che i talebani non hanno mai rotto con il terrorismo islamico. E infatti il segretario di Stato Antony Blinken li ha accusati di avere violato, ospitando al-Zawahiri, i patti di Doha. Ma lo stesso hanno fatto i talebani denunciando l'azione militare sul proprio territorio. A detta del Washington Post, però, Zawahiri ha presieduto Al-Qaeda in un momento di declino con la maggior parte delle figure fondatrici del gruppo morte o nascoste, mentre secondo l'ultimo rapporto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Al-Qaeda gode di una maggiore libertà in Afghanistan sotto il governo talebano, ma si limita a consigliare e sostenere le autorità de facto. La principale minaccia, spiega l'ONU, resta il ramo locale dello Stato islamico, che ha aumentato la sua presenza nell'Afghanistan settentrionale orientale. Il rapporto con i talebani sembrava si stesse incamminando verso un dialogo alla conferenza internazionale di Tashkent, in Uzbekistan, negli scorsi giorni, cui hanno partecipato, tra gli altri, rappresentanti di Cina, Iran, Pakistan, Russia, Stati Uniti, Unione Europea e gli stessi talebani, che hanno insistito sullo sblocco, dei propri fondi, sullo sblocco, scusate, dei propri fondi congelati all'estero, circa 9 miliardi di dollari, a fronte di aiuti internazionali che non hanno raggiunto i 2 miliardi, mentre ne servirebbero almeno 4. Come emerge da tutti i rapporti internazionali, la situazione in Afghanistan resta drammatica sul piano dei diritti umani, soprattutto per quanto riguarda quelli delle donne, dalla fame, della povertà, degli attacchi terroristici. L'uccisione di al-Zawahiri difficilmente offrirà un contributo positivo e anzi, se interrompesse qualunque forma di dialogo, costituirebbe un passo indietro. Terzo elemento di nuova instabilità. E qui arriviamo ad una questione sulla quale attualmente credo sia possibile leggere notizie aggiornate soltanto sui nostri canali Telegram. E io naturalmente tengo a dire che il canale Telegram di Giubbe Rosse ha seguito la questione con grande attenzione, perché sui media generalisti e mainstream mi pare di non trovarne traccia. Stiamo parlando della situazione tra Kosovo e Serbia. Una storia non conclusa di mancato riconoscimento serbo e di aspirazioni kosovare mantenute in vita grazie alla missione internazionale KFOR, con circa 600 soldati italiani e che sta presentando il conto in questi giorni. Per ora, proprio grazie all'intervento dell'ambasciata statunitense in Kosovo, le tensioni sono state congelate, ma non sono risolte. Il frutto di un'operazione della NATO, che alla fine degli anni 90 diede il via alla strategia di allargamento a est, rivela ancora una volta il potenziale di conflittualità latente pronto a scaricarsi, in questo caso sull'Unione Europea. Non è solo la guerra in Ucraina a rendere il mondo instabile, ci sono ancora altri conflitti che continuano a riemergere. Basterebbe ricordare quello israelo-palestinese, non aiutato dal recente viaggio di Biden, in un'architettura globale che provoca ansie continue e che dovrebbe vedere in campo corposi progetti di pacificazione. Al contrario, trova vecchi e nuovi incendiari, provocatori di prestigio, con una regia statunitense di cui tutti noi dovremmo preoccuparci. Resto sul fatto per leggere anche l'articolo di Carlo Di Foggia nella rubrica Focus. Ci riporta a casa nostra, ma sempre in una prospettiva che tiene conto inevitabilmente degli scenari internazionali e riguarda le nostre bollette che sono pronte a raddoppiare i costi nel prossimo autunno. Magari è solo un caso, scrive Carlo Di Foggia, ma potrebbe essere anche un indizio utile agli osservatori che da 2 settimane si chiedono il perché dell'atteggiamento intransigente con cui Mario Draghi ha deciso di evitare qualsiasi compromesso con le forze della sua maggioranza, decretando la fine del governo. Lo scenario che attende il Paese e il futuro esecutivo in autunno potrebbe essere drammatico sul fronte energetico, al punto da prefigurare il rischio di tenuta del sistema, il tutto peraltro mentre si preannuncia un gigantesco flop della tassa sugli extra profitti di Eni and Company, disegnata dal governo. Con annesso buco miliardario. L'emergenza gas non è un'iperbole, è tutta contenuta nell'allarme lanciato dall'ARERA, l'autorità per l'energia, il 29 luglio scorso. Tecnicamente è una segnalazione a Parlamento e Governo in relazione alle criticità legate agli elevati prezzi del gas naturale. Il linguaggio è istituzionale, ma la sostanza è netta. L'autority avvisa che se le cose non cambieranno, a ottobre le bollette del gas potrebbero salire del 100% su base trimestrale, cioè rispetto a valori che erano già alle stelle per effetto delle tensioni con la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Vale la pena ricordare che oggi, per il meccanismo noto come marginal price, il prezzo del gas dà il prezzo a tutta l'energia venduta nell'Unione Europea. I tecnici dell'autorità, guidata da Stefano Basseghini, ricordano che i prezzi all'ingrosso del gas naturale espressi alla borsa TTF di Amsterdam, ma anche al PSV italiano, che si discosta di poco, hanno ormai superato i 200 euro al megawattora, più del doppio dei prezzi già molto elevati registrati nei mesi precedenti e 10 volte i prezzi medi degli ultimi 5 anni. Questo livello è semplicemente impossibile da reggere. Tali costi, spiega l'Authority, risulterebbero difficilmente sostenibili per tutti i consumatori, non solo domestici, con potenziali ripercussioni sulla tenuta dell'intera filiera. In tale drammatico scenario, inoltre, la concentrazione nel mese di agosto degli approvvigionamenti di gas naturale per la fornitura dei clienti in tutela per il trimestre ottobre-dicembre 2022 potrebbe creare una ancora più elevata volatilità e un ulteriore incremento dei prezzi. Le quotazioni del gas sono alle stelle perché il mercato sospetta che il prossimo inverno potrebbe non esserci sufficiente disponibilità. Questa combinazione, spiega ARERA, provoca la difficoltà dei venditori di gas che si riforniscono dagli importatori, a trovare i volumi necessari per soddisfare la domanda, inclusa quella per uso domestico, e per molti clienti finali a concludere contratti di fornitura per il prossimo anno termico, cioè dal 1 ottobre. L'allarme ad ARERA arriva dai grandi consumatori di gas, da singoli operatori o dalle loro associazioni. Il mercato, peraltro, è assai ristretto. Eni vale da sola il 48% del gas importato e insieme ad Edison, l'Azerbaijan Gas Supply Company, che importa il gas a zero, che approda a Meledugno attraverso il gasdotto TAP, Enel e Shell rappresenta il 90% del mercato. Non è difficile intuire chi sta frenando le forniture. Questa carenza di volumi, unita ai prezzi folli, spinge l'ARERA a prevedere il collasso di molti rivenditori di gas, come peraltro già avvenuto in diversi paesi europei. L'ultimo è il gigante tedesco Uniper, salvato da Berlino con 15 miliardi. Il problema è che il costo di questo default è a carico degli utenti. L'autorità lo chiama processo di socializzazione degli oneri. Ecco, anche ironica, insomma, questa definizione. In sostanza, distanza, in base a un regolamento del 2018, i buchi creati dal fallimento degli operatori vengono scaricati in bolletta. Il primo conto di questo disastro potrebbe arrivare subito, visto che situazioni analoghe si sono già verificate lo scorso inverno e hanno provocato squilibri al sistema per diverse centinaia di milioni che potrebbero richiedere la socializzazione. Per ora l'autorità ha rivisto il meccanismo di fissazione del prezzo del mercato in tutela, agganciandolo al PSV italiano, con aggiornamenti mensili e non più trimestrali, nella speranza che in Unione Europea si decida di fissare un tetto temporaneo ai prezzi del gas naturale. Senza interventi, infatti, i prezzi voleranno verso livelli che si rivelerebbero insostenibili per la generalità dei consumatori, per il corretto funzionamento dei mercati energetici e in ultima analisi per la competitività del paese. Tali possibili interventi, conclude ARERA, divengono di drammatica urgenza in considerazione dell'approssimarsi della stagione invernale e degli attuali livelli di prezzo che destano forti preoccupazioni per la tenuta del sistema nazionale energetico e produttivo. L'articolo continua, mi sembrava che queste fossero le informazioni essenziali e ve lo segnalo comunque nella sua forma integrale sul Fatto Quotidiano a pagina 8 e 9. Nel frattempo abbiamo esaurito il nostro spazio a disposizione, per cui non mi resta che darvi appuntamento a domani con una nuova puntata di Contropagina. Buona giornata. Avete ascoltato Contropagina. Rassegna stampa quotidiana a cura di Gavino Piga.